Buongiorno, buongiorno e buon venerdì in compagnia della consulenza e Claudia De Mirkan. Nella puntata di oggi ospitiamo la veterinaria comportamentale Petra Santini per affrontare il tema del foraggiamento degli animali selvatici in inverno. Quindi dai boschi ai laghi, ungulati e uccelli, ci sono regole da seguire soprattutto per salvaguardare la salute degli animali, e avremo qualcosa da dire anche sugli animali da fattoria che possiamo magari incontrare durante le passeggiate. Buongiorno Petra Santini, benvenuta.
Buongiorno, ciao Claudia.
Allora Petra, animali del bosco e volatili, quindi parliamo di cervi, caprioli, cinghiali, uccelli lacustri e non, chi altro? Dimentichiamo qualcuno, magari qualche roditore?
Boh, i roditori penso che si fanno la loro vita per conto loro, non c'è bisogno tanto della nostra influenza, però dobbiamo ricordarci anche gli animali selvatici hanno dei meccanismi per affrontare l'inverno indipendentemente dal nostro, chiamiamolo aiuto, sì, che poi tante volte aiuto non è.
E infatti tra poco capiremo come mai il nostro può non essere un aiuto. 076 321 11 13 per i messaggi WhatsApp e 0848 03 0808 per le telefonate. A tra poco. Alla consulenza parliamo del foraggiamento degli animali selvatici, delle regole da rispettare quando intendiamo dare da mangiare agli animali del bosco o ai volatili. Durante l'inverno gli animali selvatici adottano strategie particolari per sopravvivere, e anche se con le migliori intenzioni rischiamo di fare dei danni fornendogli del cibo. La nostra ospite è la veterinaria comportamentale Petra Santini. Allora Petra, diciamolo subito, dare cibo a selvaggina e uccelli è nocivo, oltre che vietato. Ma perché?
Allora, per gli uccelli lasciamoli fuori un attimo.
Sì,
prendiamo gli ungulati in generale, soprattutto gli ungulati che sono ruminanti, cervo, capriolo. Loro hanno un meccanismo naturale che in inverno, quando non trovano cibo, e se ne trovano è un'erba secchissima, quindi è un cibo molto molto povero, il loro metabolismo praticamente viene ridotto tantissimo, e se noi lo riattiviamo con del cibo pensando di far loro del bene, in sé li portiamo fuori da quello che sarebbe il loro metabolismo normale. In più quello che dovremmo fare è di cercare di non disturbarli, quindi facendo attenzione per esempio con lo sci fuori pista in zone già mezze boschive, e anche con i nostri cani, perché se facciamo muovere questi animali che hanno già poca energia, li portiamo in situazioni problematiche.
Certo, restando alla questione del metabolismo, praticamente quando arriva il freddo, per evitare di disperdere troppa energia, questi animali diminuiscono gli spostamenti e cercano anche il riposo, riducono il metabolismo e il ritmo cardiaco, e in alcuni, nei ruminanti, si riduce anche il volume degli stomaci. Gli animali si adattano così al foraggio presente in natura in inverno. Ma quindi in natura, in inverno, cos'è che mangiano? Dicevi cose secche, arbustini?
Ecco, mangiano oppure le punte di certe conifere, quando ci sono le conifere piccole che cominciano a crescere fuori dalla neve. Però è tutto cibo molto, molto povero, e quindi non è come mangiare l'erba in estate.
Certo, a proposito di estate, queste regole, quindi non foraggiare gli animali selvatici in inverno, ma valgono anche per l'estate? Sarebbe meglio
sì,
non dare
in estate,
mai da
in estate non verrà in mente a nessuno di dare del cibo a un cervo, spero almeno.
Certo. Quindi dare da mangiare agli animali selvatici è anche contro natura e può rivelarsi addirittura pericoloso.
La nostra legislazione lo dice,
esatto,
chiaro che non vanno foraggiati gli animali selvatici,
certo,
in inverno.
prendiamo, stiamo sempre sugli animali del bosco, no? Ma poi io mi chiedo perché poi uno dovrebbe portare del cibo da lasciare nel bosco, un po' magari anche da un lato una questione di cuore per fare del bene, dall'altro però può anche darsi che uno si voglia liberare degli scarti o magari per attirare gli animali, magari per la caccia.
Ecco, qui bisognerebbe chiedere agli esperti di legislazione, ma comunque attirare degli animali per poi poter sparare.
Certo,
cioè,
fa venire i
eticamente
brividi, no?
non è molto positivo.
E tra l'altro, appunto, accennavi prima, poi bisogna anche considerare che gli animali, se li diamo da mangiare, si abituano, quindi magari si avvicinano, magari entrano nei centri abitati e si espongono di più ai pericoli.
Certo, è quello che dovremmo assolutamente evitare. Per questo motivo anche andrebbe evitato di lasciare ciotole dei gatti fuori casa. Se io ho un gatto, lo alimento dentro, nello spazio chiuso della mia casa, proprio per evitare di attirare volpi, faine. È inutile attirare la faina e poi lamentarci se ci ha rosicchiato i cavi dell'auto.
È certo, perché appunto poi magari i selvatici scendendo nelle zone abitate e nei giardini, a parte che vabbè in teoria sono recintati, però può succedere, no, che abbiano accesso.
Ma un recinto dei nostri giardini è assolutamente scavalcabile,
ecco,
per la maggior parte degli animali selvatici.
Però Petra, potremmo essere portati a pensare che l'istinto o comunque qualcosa, la natura dell'animale sa fargli fare le scelte giuste, sa cosa può mangiare un animale e cosa invece gli fa male. Evidentemente non è così.
Sì, se ha 10 possibilità di scelta e di cui una è velenosa, sceglierà le altre 9, quello sì. Mm-hmm. Ma se quella è l'unica possibilità che ha, se la mangia.
Ok, quindi d'inverno ha maggior ragione.
Esatto.
E se qualcuno proprio non ne può fare a meno, nel senso che un po' se ne infischia, diciamo, magari spinto dalla benevolenza, non necessariamente da qualcosa di brutto, ci sono degli alimenti che eventualmente si possono dare agli animali del bosco, qualcosa che rispetti il loro metabolismo d'inverno, o meglio di no?
Meglio di no.
Comunque in ogni caso no.
L'eccezione potrebbe essere la mangiatoia per gli uccelli che abbiamo nel nostro giardino, ma non tanto per il fatto che gli uccelli hanno bisogno di una mangiatoia, però lì c'è anche un po' l'aspetto emotivo, se con i bambini poi vado a osservare quali uccelli vengono, quali ci sono, cerchiamo di riconoscerli e così può essere sicuramente qualcosa di positivo. Sarebbe da evitare il classico, la pallina avvolta da una rete, perché gli uccelli si possono impigliare e possono anche morire. E sarebbe da evitare, contenuto praticamente nello stesso alimento, i grassi animali, perché cosa faccio? Do da mangiare a un uccellino, una cincia allegra di solito, però intanto riduco il suo potere di riproduzione per la primavera dell'anno dopo, e quindi tanto vale, pertanto così conviene che lascio che si arrangino, lascio magari un paio di piante coi semi a disposizione in modo naturale.
Mm-hmm. Poi magari agli uccelli fra un po' ci arriviamo, okay, e magari torniamo anche sulle casette,
sì,
per gli uccellini. Ma c'è Johnny che dice: secondo me occorrerebbe tutelare maggiormente alcune aree alpine con presenza di tetraonidi, lepri alpine ed ermellini contro amanti delle ciaspole e delle pelli di foca. E dice: anch'io sono uno di questi, cercando di ricalcare salite e discese dagli stessi posti, evitando di creare tracce ovunque, come si vede troppo spesso. La nostra non è una libertà infinita quando si scontra con la sopravvivenza altrui. Ma noi abbiamo spesso la presunzione di essere i padroni, no?
Assolutamente giusto. Diciamo, è vero, le ciaspole sono aumentate tantissimo negli ultimi 15 anni fa nessuno sapeva cos'era praticamente e quindi adesso abbiamo gente che gira un po' dappertutto in inverno, in montagna e sarebbe auspicabile attenersi a dei tracciati già esistenti di modo che gli animali già hanno potuto allontanarsi da questi tracciati.
Veniamo agli uccelli. Allora, il pane secco, no? Gettato agli uccelli, questa immagine, no? Il pane alle anatre, ai cigni, no? Quando uno è al lago, che ricordo che quando ero bambina era un classico, no? E accade ancora oggi, però, ma il pane è dannoso per gli uccelli?
Allora, non c'è nessun uccello, neanche nessun pesce, nessun animale selvatico per il quale il pane è da considerare un alimento naturale. Cioè, in natura il pane non lo trovano.
Esatto, quindi gli fa male anche agli uccelli, no?
Sì.
Eppure ci si fiondano come dei forsennati.
Eh beh, anche i bambini si fiondano sul cioccolato, ma non è detto che sia la cosa più sana. Quindi una piccola quantità può anche non fare danni. Però vedendo arrivare gente con le borse della spesa, sì.
Che impatto può avere, oltre che sulla salute, no? Quindi degli uccelli, il foraggiamento degli uccelli selvatici? Si rischia magari di creare anche uno squilibrio nel loro modo di vivere, di snaturare anche dei comportamenti?
Sì, perché in un certo senso attiriamo una quantità di animali in un unico posto. Questo l'abbiamo imparato tutti durante la pandemia. Mantenere le distanze è utile per evitare dei contagi e allo stesso modo se io creo questi hotspot di lanciatori di pane, anche gli animali saranno più vicini tra di loro e la trasmissione di alcuni virus e così è sicuramente avvantaggiata.
Infatti, e ci scrivono dal pubblico, dicono: per molti anziani passare un'oretta al lago a dare il pane secco agli uccelli è un rituale, come si fa a dirgli di non farlo? E in effetti come si fa? E poi ci sono dei controlli, magari si può essere multati, qualcuno che controlla in questo senso?
Allora, ci sono delle città che sono molto avanti su questo e diciamo a Parigi per esempio se fai cadere mezzo cracker che qualcuno vede che l'hai fatto apposta già vengono a dirti perché attiri troppi piccioni.
Certo.
Qui da noi non sono a conoscenza. Quello che si potrebbe eventualmente proporre è di guardare bene non solo gli uccelli ma per terra sotto perché tante volte mi è già successo di vedere uccelli che cercano di prendere il pane in tutti i modi, cosa che non fa bene a loro, l'abbiamo appena detto.
Sì.
Però a terra topi e ratti.
Ah, è certo.
Che ne approfittano tanto quanto, perché non sono mica stupidi.
No, ovvio. A proposito dell'istinto animale, Marta scrive: guardando con che foga il mio cane sventra e divora il sac dal rut, quindi la spazzatura, plastica compresa, se per errore riesce ad avvicinarsi, dice: no, non penso che gli animali per istinto sappiano cosa evitare. È quello che dicevamo prima, no?
Sì, adesso non conosco la storia di questo cane. l'attrazione così enorme per il sacco dei rifiuti può anche essere dovuto a un passaggio di randagio, dove il sacco dei rifiuti può essere una questione di vita o di morte.
Sì, in effetti. Ancora dal pubblico, in piscina d'estate al bar-ristorante è un'invasione di passerotti che si rimpinzano di patatine fritte. Tra chi gliele dà e quelle che trovano per terra stanno tutto il giorno a mangiare fritto. Ma questo che conseguenze ha? Questo è vero, in effetti in piscina è un'invasione di passerotti.
Allora, cosa possiamo fare? Possiamo evitare di dargliene, però ne troveranno sempre per terra. Certo, non vorrei chiedere a un patologo di guardare il fegato di questi
passerotti. Perché il fritto non fa bene neanche a noi, in eccesso figuriamoci un passerotto, no? Al lago, sempre dal pubblico, vedo scene di gente attaccata dai gabbiani che tentano di rubare il cibo che sarebbe destinato ad anatra e cigni. Solo questo dovrebbe bastare a farci passare la voglia. Eh sì, perché è vero, perché noi quando diciamo uccelli e lago pensiamo a anatra e cigni, ma ci sono altri uccelli, folaghe, gabbiani appunto, ci sono aironi che negli ultimi anni si vedono dalle nostre parti.
Però l'airone non si avvicina così tanto agli umani. Però ho visto negli anni passati una scuola elementare dove, adesso non dico dove era, ma dove i bambini erano costretti a mangiare la loro merenda sotto la tettoia, perché se qualcuno si avventurava a mangiare fuori dalla tettoia veniva attaccato dalle cornacchie.
E poi ci sono, Petra, i piccioni, perché loro ormai sono talmente così, fanno talmente parte della società, diciamo, che manco ce li ricordiamo, ma loro però si vedono un po' meno rispetto a un tempo, dalle nostre parti, se non altro.
Sì, sì. Vero? Sì, c'è un po' di sensibilizzazione. Ci sono anche delle misure che vengono prese dai comuni. Per i piccioni vale la stessa cosa che abbiamo detto prima: quando ce ne sono tanti in uno spazio ristretto, la trasmissione di malattie è estremamente favorita. Effettivamente, lì dove ce ne sono tantissimi, poi se guardiamo bene, vediamo che ci sono anche tanti ammalati.
E appunto perché il foraggiamento, questo è anche un punto fondamentale, crea concentrazioni innaturali di animali, esatto, no? Selvatici. In condizioni normali non si ammasserebbero così per mangiare, e questo può portare alla trasmissione di malattie infettive,
sì,
molto pericoloso per loro.
Sia virus che batteri, che però anche parassiti.
Quindi appunto, perché arrivano dei messaggi che appunto dicono sì, tanta gente pensa di fare del bene, invece risulta proprio il contrario, dice Fabio. La natura ha sempre fatto il suo corso da millenni e solo l'uomo, pensando di migliorarla, ha agito in modo scellerato. L'uomo, direi anche la donna, gli esseri umani.
Sì.
Però è vero, insomma, le cose hanno sempre fatto il loro corso, arriviamo noi che pensiamo di migliorare e invece no.
Esatto.
Per cui si capisce che la maggior parte della gente è spinta dalla benevolenza, appunto, però
certo,
attenzione, non foraggiate gli animali d'inverno. E bisogna evitare appunto di invadere i loro spazi, questo lo abbiamo detto, gli animali si stressano anche e poi spendono anche energie nella fuga in un periodo in cui di energie non ne hanno.
Esatto.
Eh sì. Allora, Petra, un messaggio dal pubblico: chiedono gettare gli scarti da cucina nel bosco, tipo il compostaggio, può far male agli animali o lo mangiano volentieri?
Allora, ci sono due tipi di scarto. Uno è lo scarto verde, dove però mi chiedo perché non facciamo un compostaggio nel nostro giardino?
E magari uno vuole, non vuole odori, non lo so.
Ecco. E poi c'è l'altro, che sono gli scarti da cucina cotti, che però non vanno bene né nel compostaggio né nel bosco.
Cotto...
È meglio trovare qualche ricetta per il riciclo.
Certo. Dal pubblico chiedono: ma perché la stazione ornitologica di Sempach vendono cassette mangiatoie per uccelli? Allora, lo abbiamo detto, non è una cosa necessariamente negativa quella delle casette,
esatto,
per le mangiatoie. Basta mettere il cibo giusto.
Esatto.
Magari
il cibo,
ripetiamo qual è.
Cibo in grani. Senza aggiunta di grassi animali e senza retine di alcun genere, che così non si impigliano. E anzi, potrei fare un'aggiunta: l'ideale è una mangiatoia dove il cibo non può essere contaminato dalle feci.
Ah, ecco.
Io ho trovato un po' un metodo mettendo per terra il sopra di una gabbia, di modo che dove ci sono feci e semi caduti non c'è accesso per gli uccelli.
Questo è uno non ci pensa a queste cose, ma grazie per il consiglio. C'è Giovanni che dice: ho appena acceso la radio, mi chiedo, ma insomma, la famosa mollica di pane agli uccellini, ai passeri e altri uccellini, si può dare? Abbiamo detto di no.
Abbiamo detto di no.
Ma lui ha appena acceso la radio. Giovanni, esatto. Giovanni, non dia il pane agli uccellini, né la mollica né la crosta secca. Non è un alimento che fa loro del bene, vero?
Esatto. Vediamolo.
Petra, il cibo gettato nei boschi, magari appunto riferito alla domanda di prima, no? Gli scarti da cucina, magari nel bosco addirittura vicino a casa, può attrarre animali che forse non vorremmo, no? Si avvicinassero troppo. Ad esempio i cinghiali.
I cinghiali sono degli onnivori che quindi qualsiasi cosa trovano, mangiano praticamente di tutto. La domanda è: li vogliamo nel nostro giardino oppure è meglio che... Io non ho niente contro i cinghiali, però mi piace che stiano nel bosco. Non vado a tirarmeli nel mio giardino dove in una notte mi arano tutto il prato.
Certo, Katia dice: la legge caccia e pesca vieta di dare cibo alla selvaggina per attirarla, tuttavia prevede il foraggiamento a fieno in inverni particolarmente nevosi, quando fanno fatica a trovare cibo. E va detto, chiedo conferma a Petra, se è vero che il foraggiamento può essere effettuato in casi eccezionali, ma esclusivamente da persone qualificate
direttamente
nei luoghi di svernamento frequentati dagli animali selvatici. Io penso che Katia, l'ascoltatrice, si riferisca a questo.
Ecco, esattamente. In questo caso, quindi, quando c'è un inverno proprio pazzesco,
C'è chi ci pensa,
ecco, esattamente.
Di qualificato,
esattamente.
Ci pensa. Quindi non, gli animali, diciamo al pubblico, non vi preoccupate, non dovrebbero morire di freddo dalle nostre parti.
Di freddo no, anche perché
di freddo e di fame.
Loro mettono un pelo invernale che è grosso 3-4 volte quello estivo, quindi sono ben isolati,
ben attrezzati,
hanno la pelliccia.
Dal pubblico chiedono: mi sono sempre chiesto dove fanno il nido i piccioni, se lo fanno. E dove stanno i piccioni, in effetti, quando non sono in piazza?
Per la riproduzione sono degli animali non tanto difficili, prendono qualsiasi posto che a loro piace. Quindi non illudiamoci troppo anche mettendo questi spuntoni che dovrebbero tenerli lontani. Ho visto dei piccioni fare il nido sopra una lampada, quindi il nido con riscaldamento artificiale, però proprio in mezzo a questi spuntoni. Quindi loro dove a loro piace si mettono.
Certo, sono cittadini.
Sono cittadini, abituati, sì.
Proprio abituati.
Qualsiasi apertura in una parete di un...
Ma quindi essendo cittadini possono mangiare il cibo dei cittadini? Quindi il pane magari ai piccioni
non fa male?
Ma
certo, vanno anche
a
tirar fuori le cose dai cestini.
Però fa male anche a loro,
sì,
tipo
sì,
il
sì,
pane
sì, sì.
E le cose?
Sì.
Ok. E c'è Francis che cita Reeves e dice: purtroppo mancato questo Reeves, purtroppo mancato in questi giorni, diceva: stiamo facendo una guerra con la natura e se vinciamo siamo persi. In effetti, parole profonde,
sagge.
E purtroppo reali. Poi c'è Danilo che dice: la signora è un messaggio per Petra. La signora Petra è proprio una stella. Bene, benissimo.
Grazie, mi emoziono.
Esatto. Allora, Petra, diciamo due cose, lo abbiamo anticipato, anche sugli animali da fattoria, no? Che possiamo magari incontrare durante una passeggiata. Siamo lì, li vediamo con o senza recinto. Abbiamo nello zaino il pranzo al sacco e magari ci viene in mente di dargli un panino. No, non si fa.
Allora, gli animali che evidentemente appartengono a qualcuno, quindi capre, pecore, mucche, cavalli e via dicendo, hanno un padrone, hanno qualcuno a cui appartengono e se vogliamo veramente far loro del bene, dovremmo parlare con il proprietario.
Certo.
Perché una piccola quantità di pane magari può anche essere un buon diversivo, però va dosato. È un caso classico dell'autunno che gli animali che scendono dall'Alpe, dove magari per 3, 4, 5 mesi hanno mangiato veramente solo erba, poi si trovano in un pascolo dove c'è tanto passaggio di persone e si ammalano proprio perché ricevono queste eccessive quantità di pane.
C'è la signora Silvana che racconta un episodio davvero sgradevole. Dice che rientrando da una passeggiata col cane, ha trovato due grossi sacchi in plastica trasparente con all'interno tanti sacchettini colmi di interiora d'animali selvatici. E dice: è facile pensare a uno o più cacciatori incoscienti che non hanno trovato di meglio che compiere un'azione di tale bassezza. Queste sono brutte azioni, in effetti.
Esistono dei centri di raccolta carcasse che servono proprio a quello, ed è inutile che ci lamentiamo se il lupo, le volpi o così si avvicinano ai paesi quando poi succedono queste cose.
Petra, arrivano tante domande sulle casette per gli uccellini, magari ribadiamolo per la terza volta perché il pubblico è interessato molto, si vede che tanti, no, predispongono le casette. Magari riassumiamo brevemente come va fatta una casetta d'inverno per gli uccellini e cosa ci va.
Allora,
messo.
L'ideale è che l'uccellino che sta mangiando non possa sporcare il cibo con le sue feci,
sì.
Questo è importante. Poi l'importante è dare dei cibi in grani, senza grasso animale.
Ecco, questo è importante perché tanti chiedono: ma davvero non gli si può dare il grasso? No, non gli si dà il grasso animale.
Ma non è che gli faccia male nell'immediato, però il problema è che con l'essere foraggiati con grasso animale durante l'inverno poi non si riproducono bene in primavera.
Questo è un grande problema.
È un grosso problema,
certo.
Sì.
Quindi niente grassi animali, predisporre casette dove non possano defecare sul cibo praticamente.
Dove,
no?
Il cibo non possa essere contaminato. Poi, a dipendenza dalla presenza di gatti nel vicinato, anche valutare che i gatti non possano avvicinarsi nascosti e poi mangiarsi la metà degli uccelli, perché anche questo non ha senso.
Sì.
Ecco, evitare anche le famose retine che troviamo in commercio dappertutto.
Okay. E adesso l'abbiamo detto per la terza volta. E
ripetita Juventus.
No, ma è importante, se c'è bisogno lo ribadiamo ancora fra pochissimo, perché insomma almeno la gente è interessata ad adottare il comportamento corretto e questo è bellissimo. Dare da mangiare a un animale, Petra, implica un forte coinvolgimento emotivo, no? È un gesto bellissimo, è difficile capire che non gli stiamo facendo del bene, è veramente difficile. Prima un messaggio parlava degli anziani che danno il pane al lago, è difficile, quindi se proprio dobbiamo darglielo, ma diamoglielo adatto, insomma.
Ma io proporrei un piccolo corso divertente di osservazione, semplicemente. Perché dobbiamo interagire col cibo?
Certo.
Magari potremmo osservare dei rituali di accoppiamento tra gli svassi, sono cose veramente splendide da osservare e quindi porterei l'attenzione più su quello.
È vero, uno non ci pensa di poter avere un contatto quando c'è in ballo da mangiare, ma in realtà culturalmente siamo fatti così, anche con gli esseri umani. Ti invito a cena, ti invito a pranzo.
Qualcuno di più saggio di me aveva detto: se vuoi veramente bene a un animale selvatico, non attirarlo vicino a te, spaventalo, allontanalo.
Allontanalo. Caspita.
Perché la prossima persona che lui incontra potrebbe essere meno buona di te.
Certo. Poi ci sono tanti messaggi che stanno arrivando anche sui piccioni. Nicolò dice: è un anno che faccio la guerra, tra virgolette, ai piccioni che mi distruggono e riempiono di feci il balcone. È un po' la storia di tante persone. Io ringrazio
magari
il pubblico.
Magari può mettere una rete.
Magari.
Per tenerli fuori.
Esatto. Mm. Arrivano tanti messaggi, grazie davvero per la partecipazione. Magari chiudiamo dicendo che in Ticino, appunto, l'ufficio della caccia e della pesca e l'ufficio del veterinario cantonale raccomandano dunque il divieto di foraggiare gli animali selvatici in inverno, ma anche durante il resto dell'anno. E questo immagino valga per tutta la Svizzera, Petra.
Sì.
Ecco.
Sì.
Sempre gli uffici cantonali ricordano che nel caso di forti nevicate, tra l'altro, sarebbe bene marcare le recinzioni pericolose con fettucce colorate. Ma cosa significa? Che con la neve gli animali rischiano di impigliarsi non vedendo i recinti?
Allora, i recinti rimangono meno visibili e magari nei nostri giardini c'è più materiale che li attira.
Ok.
E quindi la motivazione di accedere, non lo so, a un cimitero piuttosto che a un giardino è sicuramente alta e un animale impigliato può,
certo,
può veramente morire.
Quindi fettucce colorate per segnalare i recinti quando nevica parecchio. Grazie davvero ancora una volta Petra Santini, veterinaria comportamentale, per essere stata con noi.
Mi ha fatto piacere.
Il piacere è tutto
Ciao.
Nostro. La consulenza torna lunedì. Da parte mia, beh, l'augurio di un ottimo weekend. Ci risentiamo lunedì.